Tante qui in studio per rianalizzare prima di tutto Roma Cremonese e poi la questione legata anche alla lettera di Nicolò Zaniolo, ma prima abbiamo al telefono Carmela. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ciao.
Un paio di considerazioni. Sì. Ieri ero allo stadio e purtroppo partita assurda. Secondo me la responsabilità è 70% Mourinho, 30% giocatori, perché da Mourinho non mi aspetto che la squadra entri in campo così. Cioè dall'inizio si è capito subito che non era la partita che dovevamo fare. Tutti quei cambi, secondo me, poi per carità, io mi rimetto a... cioè comunque lui l'allenatore, io lo amo... quindi per me lui ha sempre ragione, però stavolta secondo me
dice che hanno creato un po' di confusione quei cambi.
Sì, secondo me sì, erano troppi. E poi purtroppo, cioè all'atto pratico, se uno ci pensa, cioè quella è comunque l'ultima squadra in campionato, non aveva mai vinto in campionato, non aveva mai vinto una partita a parte ai rigori col Napoli, anche in Coppa Italia. Si doveva fare di più anche con i bambini, come li chiama lui, in campo, però è proprio stato sbagliato l'approccio.
D'accordo.
E quindi proprio tutto sbagliato,
tutto per quello sbagliato. Che riguarda la conclusione
purtroppo sì, purtroppo sì, tanta delusione.
Oggi è normale.
E l'ultima considerazione su questa cosa di Zaniolo: purtroppo Zaniolo è stata un'altra mia grandissima delusione. Io non mi sarei mai aspettato un comportamento del genere, e secondo me Patrick hai ragione, la parola che manca è proprio scusa. Perché se lui l'avesse detto subito, cioè se fosse, ecco, reso conto, ma prima, però, come dici anche tu, non adesso che ormai già sai che non ha più alternative,
quello è il discorso. Comunque grazie per la chiamata, Carmela.
Grazie a voi, buona giornata e forza Roma.
Sempre.
Questo è Primo Tempo. Chiamacelo 06 4004 1927. Solo su Radio Romanista. Radio Romanista Traffico.
Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia. Traffico in coda anche sul tratto urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Rallentamenti per un incidente in via delle Valli, altezza incrocio con via Concadoro. Code per traffico intenso sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro. Analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. Bene, da Patrizia Ferrara per ora è tutto, grazie per l'attenzione.
Radio Romanista.
Amici cucciolotti, è tutto nuovo! L'unica cosa che non cambia è il prezzo. Con queste figurine sei tu che salvi gli animali. Bastano 8 bustine per riempire di cibo la ciotola di un trovatello. Corri in edicola, l'album è un regalo. Pizzardi Editore, figurine per amore.
Romanista in un minuto. Tutto quello che c'è da sapere sulla Roma in 60 secondi. Su Radio Romanista.
Finisce l'avventura della Roma in Coppa Italia, ai quarti di finale passa la Cremonese che all'Olimpico vince 2-1. Ripartire subito a Trigoria la squadra al lavoro in vista di Roma-Empoli, gara in programma sabato alle ore 18. Zaniolo prova a ricucire, su di me scritte e dette cose non vere, sono a completa disposizione della Roma. Mourinho dopo Roma-Cremonese, primo tempo orribile, contro l'Empoli dobbiamo portare in campo il dolore di questa sconfitta.
Stai ascoltando Primo Tempo su Radio Romanista.
Le 8:02, questo è Primo Tempo, questa è Radio Romanista, bentornati in diretta dopo i titoli delle 8 in compagnia di Federico Marconi
e Patrick von Bruck, buongiorno.
Ci ha raggiunto come ogni mattina oggi con qualche dolore in più, quei dolori di cui parla anche José Mourinho, Carlo Zampa, buongiorno.
Buongiorno Federico, buongiorno Patrick, buongiorno Roma e buongiorno al popolo giallorosso.
chiederti come stai dopo la partita di ieri.
Sta in fase Nainggolan, lo senti? Nainggolan.
Lo vedi, insomma, come sto, perché metto occhiali scuri, insomma, non ho dormito quasi tutta la notte, perché a me capita poi così, non c'è niente da fare, insomma, anche se passano gli anni, però ne risento sempre, e quindi è sempre difficile, è sempre difficile poi commentare una partita del genere, una sconfitta del genere, un'umiliazione del genere. Questa è un'altra umiliazione, insomma, ne abbiamo subite tanti, ma insomma quelle che abbiamo visto ieri è stata una cosa vergognosa, secondo me ingiustificabile. Sembravano 11 giocatori messi lì, veramente 11 scappati di casa che sono scesi in campo per cercare di fare una partita, insomma, senza nulla, senza mettere nulla. La partita degli errori e degli orrori, il primo tempo specialmente, poi il secondo tempo si è cercato in qualche modo di gettarsi in avanti per recuperare il risultato. Quello è stato l'autogol di Celic, è stato 2-0, lì poi è finita, perché hai sbagliato tutto il possibile e l'immaginabile. Ma, purtroppo è un film, da questo punto di vista, che abbiamo già visto in altre occasioni, in altri anni,
quante volte,
anche con altri allenatori, insomma, no?
Con altri presidenti, con altri calciatori,
esatto, appunto, l'abbiamo visto tante altre volte, perché poi la Cremonese ha vinto pure contro il Napoli delle meraviglie di Spalletti, che addirittura vinceva, poi si è fatto recuperare e ha perso i calci di rigore. Però ieri è ingiustificabile quello che è successo, insomma, ha fatto sì il turnover, e la Cremonese ne ha fatto una cambia di 7-8 rispetto all'ultima partita, quindi ne ha cambiati tantissimi. Malgrado questo, non sei riuscito comunque a venire a capo di una gara che doveva essere tua, che chiama naturalmente in causa prima di tutto l'allenatore, perché su questo non c'è dubbio, perché non è che debba essere lui tolto dalle responsabilità, ci mancherebbe altro, anzi a maggior ragione da un uomo come lui. E da un uomo che ha l'esperienza come Mourinho, ti aspetti e ti devi aspettare comunque una presa di posizione nei confronti della squadra netta, eh? Poi hai avuto già l'esperienza col Bodo nello scorso anno, che poi in qualche modo lì sei riuscito a recuperare, perché poi alla fine hai vinto la Conference League. Adesso no, adesso hai buttato al vento quella che era l'occasione migliore per poter portare a casa un trofeo quest'anno, perché avevi la strada spianata, avevi veramente un'autostrada davanti a te e potevi arrivare in finale e giocavi a Roma. Intanto c'è sempre quello da ricordare, che poi la finale si gioca a Roma, e quindi è stata buttata al vento, e allora doveva in qualche modo cercare di capire che se ci sono questo tipo di difficoltà a Roma, se ci sono questi blackout da parte magari dei giocatori o della squadra, al di là poi delle chiacchiere, sì, dobbiamo considerarla, dobbiamo giocare come una finale, sempre le solite belle chiacchiere che vengono fatte, ma poi sul campo lo devi assolutamente dimostrare, devi far vedere che effettivamente questa è una partita che tu la vuoi portare a casa, che vuoi vincere e che vuoi arrivare fino alla fine. Ieri hai fatto vedere tutt'altra cosa, però tanto siamo andati avanti per giorni a sentire quanto siamo belli, perché a Napoli abbiamo pareggiato, abbiamo perso.
Ho perso.
Ma belli di che? Ma belli di che? Io continuo a dire, no, abbiamo perso quella partita. Non l'abbiamo vinta, non l'abbiamo pareggiata, l'abbiamo persa. Allora, se hai perso, non hai giocato bene e non hai giocato neanche bello, perché mi rifaccio sempre al vecchio maestro di Cesare, esatto, quando dicevo, se giochi bello non è detto che vinci, se giochi bene vinci, se tu giochi bene vinci le partite. Lì non hai giocato bene, hai avuto un'organizzazione tua, per l'amor di Dio, hai giocato contro la prima della classe, assolutamente vero, ma hai perso con degli errori che hai fatto anche nella fase difensiva, e ieri sono stati orrori che hai fatto nella fase difensiva e poi orrori pure in fase offensiva, perché ti sei anche mangiato, diciamo, delle occasioni, direi abbastanza facili, perché il portiere poi non è che abbia fatto chissà che cosa, non una parata su Pellegrini, ma per il resto ha visto le palle andare alte, perché appunto la porta non si prende mai, non si riesce veramente quasi mai ad inquadrare. Però per giorni a dire quanto siamo belli, che bello, visto che bella partita che abbiamo fatto a Napoli, che bella partita che hai perso. Io se perdo non te dico mai che è stata una bella partita, hai perso.
Sì, poi va sicuramente, Carlo, evidenziata un po' complessivamente, no, la situazione, quindi vero che c'è un risultato, vero che però devi fare un'analisi che conta, devi fare un'analisi sempre cercando, no, di rimanere equilibrati.
Assolutamente sì, Fede, completa. Però conta,
no, no, no,
il risultato,
sono,
cioè,
d'accordo con te, ma io
pallone, non stiamo facendo,
certo,
non è che stiamo facendo una cosetta, un torneo tra di noi, capito? Cioè,
sono d'accordo con te, ma infatti io volevo arrivare al fatto che, e lo dicevo anche nella prima ora con Patrick, quindi dalle 7 alle 8, non è casuale quello che abbiamo visto ieri, e non è soprattutto una novità. Cioè, io questo Roma Cremonese l'avevo già visto alla seconda giornata, per esempio. La differenza è una traversa che prende Dessers e non vai sotto. Ieri vai sotto e dimostri tutti i tuoi limiti, poi. Ma i limiti ci sono.
Ma i limiti sono questi.
Sì, però
la Roma li conosciamo,
certo.
Fede, non è che dice, sai, ieri abbiamo scoperto, oddio, questa è una squadra che c'ha limiti. No, sappiamo, l'abbiamo sempre capito.
Infatti. Quindi il problema, secondo te, legato alla partita di ieri, è più quando mi dici che comunque Mourinho ha le sue responsabilità. Le ha più da un punto di vista mentale, secondo te, o da un punto di vista tattico?
Ma tanto mentale, fondamentalmente mentale, perché da lui comunque mi aspetto che debba sempre tenere veramente sulla corda i giocatori. Tenerli sulla corda non vuol dire avere l'atteggiamento isterico di Mancini, che comincia veramente a rompermi le scatole, devo dirti la sincera verità.
Però è un atteggiamento che arriva dalla panchina in primis.
Sì, però comunque te devi dare una calmata, perché sì. Dire, arriva l'atteggiamento in panchina, Pellegrini non ce l'ha questi atteggiamenti, lui ce l'ha sempre, non ce l'ha soltanto io, l'ho avuto ieri, ce l'ho avuto accentuati, perché non è tanto il fatto con De Sersa, cioè tutto ha dato un mezzo pugno lì a coso a Fenaghiano, una palla che era andata fuori in fallo laterale, da un pugnetto sulla schiena, un tarantolato, insomma.
Perché
Pellegrini non ce l'ha, perché Dybala non ce l'ha, perché Abraham non ce l'ha, cioè ce l'ha soltanto lui, questi atteggiamenti così guasconi, che per me non è che se te fai vedere così allora c'hai l'applauso della gente, sarà pure caratteriale, però tanto è quello che viene più ammonito di tutti in genere, l'abbiamo visto lo scorso anno.
Diciamo che lui da questo punto di vista è quello più espansivo, però il mood corale, ti parlo di tutta la squadra, è comunque protestare alla minima cosa.
Non c'è dubbio.
Poi lui esagera in questo.
Questo è vero, sì, questo è vero. A me infatti non piace questa cosa che ogni volta è, ma te credi che sia soltanto lui? Non è che è soltanto Mourinho che fa così, cioè lo fanno in tanti allenatori che stanno comunque in panchina e che tendono comunque a protestare su qualunque cosa, o a cercare di mettere pressione in questo caso o all'arbitro o agli altri giocatori, agli avversari, tutto quello che vuoi. È un tipo di atteggiamento, a me non è mi fa impazzire, insomma, però c'è sempre stato. Lui ha questo tipo di responsabilità, per me, da un punto di vista ti dico motivazionale per questa partita. Poi Mourinho è questo, cioè Mourinho è, il gioco di Mourinho è questo qua, lo vediamo, lo sappiamo, lo conosciamo. Io però ti dico che, visto come sta andando la squadra, visto com'è la squadra, visto qual è l'organico della squadra, secondo me Mourinho in qualche modo sta cercando, ha coperto un po' i difetti di questa squadra. Siamo comunque ancora lì adesso. Se la Roma ieri si è fatta buttare fuori dalla Coppa Italia, ieri sarebbe andata in semifinale. Siamo bene o male a ridosso della zona Champions, ma questo è per lui fondamentalmente una fase difensiva. Poi davanti, se hai le opportunità, se hai comunque i giocatori giusti, insomma, riesci a sbloccare. Il Capello era uguale.
Sì, però era anche un altro calcio. Cioè,
erano altri giocatori.
Ma non soltanto. Guarda Allegri. Che nella sua primissima esperienza, sì, con giocatori diversi, ma non è che quelli che ha avuto, per esempio, l'anno scorso fossero per forza più scarsi di tanto dei primi che ha avuto. Ti parlo del pacchetto offensivo. Bastava quello, bastava il calciatore di un certo livello. Adesso ti serve un'organizzazione offensiva, ma lo dicono gli stessi allenatori.
Allegri ha più gioco di Mourinho?
No, infatti l'esempio è quello lì. Cioè, se prima poteva bastare quel discorso con Allegri, adesso non basta più. Infatti prima vinceva i campionati e adesso a stento arriva in Champions League. Quello ti stavo dicendo.
Quindi vuol dire non è inutile averli questi allenatori.
Ma magari non è neanche così, è però utile che si adattino al cambiamento del calcio.
Se non si adattano, loro sono così.
Poi te ne accorgi
Conte,
in campo.
Conte se vede che non ci stanno, che non gli danno i giocatori, prende e se ne va. Perché comunque loro si sono fatti un'immagine comunque di allenatori vincenti, per cui sei vincente perché grazie a me comunque intanto vengono giocatori, questo è vero.
Che era Capello
nella Roma
cosa.
Di quest'anno, esatto, nella Roma di quest'anno. Se ci fosse stato Mourinho,
su questo siamo d'accordo.
Dybala non sarebbe venuto, Matic non sarebbe venuto, Vinaldo non sarebbe venuto, che Roma sarebbe stata? Perché dico che in qualche modo te la sta mascherando un po', perché comunque è chiaro che non hai tutto l'organico di grande livello. Allora loro hanno questo, per cui dice io ti faccio portare, vengono perché ci sono io e vengono i grandi giocatori, ma devono venire i grandi giocatori, perché poi se alla fine non si vince ti diranno sempre io non ho vinto perché l'organico è questo, io più di questo non posso fare, quindi per forza di cose loro mettono a un certo punto avanti sempre loro stessi piuttosto che gli altri.
Quando allenava Spalletti la Roma la prima epoca che si giocavamo lo scudetto con l'Inter di Mourinho, si diceva e l'Inter vince perché Mourinho si fa prendere i grandi calciatori e l'Inter può permettersi di prenderli. La Roma prende Willemson, Tavano, esatto, e compagnia. Adesso
e avevi i giocatori come tu che facevano i terzini, esatto, insomma, in quella partita, in quella squadra lì. Quindi questa sicuramente è la forza di questi di questi allenatori. Ma comunque tu puoi prendere pure il più grande allenatore del mondo. Puoi prendere pure Guardiola. Se Guardiola lo mette ad allenare, io ne so, l'Empoli o la Cremonese stessa, lo scudetto non te lo vince.
No, assolutamente.
Non te lo vince.
Quello
lo vince.
No.
Sicuramente fa un altro tipo di gioco, tutto quello che vuoi, ma non lo scudetto non lo vince. Se non c'è i giocatori, gli scudetti, i trofei, non li vinci, non c'è niente da fare. Per me è già stato tantissimo che lo scorso anno Roma è riuscita comunque a portare a casa un trofeo. In questo momento la Roma ha dei problemi strutturali che lo stesso Mourinho in qualche modo sta cercando un po' di mascherare con tutte le colpe che può avere lui, perché sicuramente responsabilità lui ce l'ha avuta ieri, ci mancherebbe altro.
Assolutamente. Sentiamo che ne pensa Fernando al telefono allo 06 40 04 1927. Buongiorno.
Ciao, buongiorno Federico, buongiorno Patrick, buongiorno Carlo. Ciao, per quanto può essere una buona giornata, scusate un attimo che con invita voce. Spero si senta bene comunque.
Sì. Vai.
Niente, senza voler necessariamente addossare la colpa ogni volta ai singoli e senza dire che dobbiamo comprare necessariamente i grandi giocatori, a me basterebbe che comprassimo dei giocatori buoni, nel senso, ho visto ieri la partita di Kumbulla, per quanto sia stato riabilitato dal mister, mi sembrava un po' un fantasma con gli scarpini. Celik ce la metteva tutta, ma si vede che atleticamente non ce la fa, corre veramente poco, e quando il resto della squadra deve trovarsi a coprire gli errori di due mancanze, due deficit così grandi come sono stati ieri, quantomeno atleticamente Celik e tecnicamente Kumbulla, che mi è sembrato veramente un ragazzino della primavera che non riusciva a controllare il pallone nell'errore che ha fatto, è molto grave secondo me in Serie A e a questi livelli, non ce la fanno probabilmente, non sono sufficienti gli sforzi di Pellegrini, anche solo di rimanere in piedi, poverino che non sta al 100%, di Dybala, Abraham e tutti gli altri. Smalling è fondamentale, Mancini è vero testa calda, però non è che è la causa della sconfitta di ieri. Non lo so, sono un po' triste, ma loro due, senza voler necessariamente additare qualcuno, però loro due mi sembrano veramente insufficienti a una squadra come la nostra.
Ti rispondiamo.
Grazie.
Questo è Primo Tempo su Radio Romanista.
Che ne pensiamo, Carlo, Patrick?
Ma la causa non è un giocatore, ieri, la causa è tutta quanta la squadra, insomma, non puoi addossare la colpa soltanto a un giocatore. Ieri è stato veramente un disastro completo. Che ripeto, purtroppo abbiamo visto in tante altre occasioni, anche con allenatori che avevano una loro impronta ben precisa. Ora, Di Francesco può essere considerato adesso lo scemo del villaggio, ma comunque aveva una sua organizzazione di gioco, aveva un suo schema ben definito, e ne abbiamo presi 7 a Firenze.
L'ho citata prima, Spalletti, ne abbiamo presi sette a Manchester.
Spalletti che fai? Che dici? Spalletti non aveva un'organizzazione di gioco?
Zeman non ne perdiamo.
Tra l'altro Spalletti appunto l'ha presi in una competizione importante contro una squadra importante. Ieri non è un alibi, però dice giochi contro l'ultima in classifica, per cui
che non ha mai vinto il campionato,
che non ha mai vinto, capito? Per cui alla fine sì, vabbè, è passata col Napoli, ma tanto noi adesso già veniamo dalla gara di Napoli, noi sicuramente vinciamo. E che è sbagliato, è lì che allora addosso pure la colpa a Mourinho, perché lui le deve capire e percepire queste cose, visto anche l'esperienza che c'è stata.
Ha vinto
già col
più coppe lui che tutta la Roma nella sua storia,
appunto,
quindi...
e con tutti i problemi che ha comunque la squadra, col fatto che hai dei giocatori che purtroppo non riescono a farti le partite, tutte quante le partite, hai Matic che è uscito pure lui da gara di Napoli, era affaticato, hai Pellegrini che comunque ha problemi ma che alla fine sta sempre comunque in campo, hai Dybala che te lo devi tenere sotto una campana di vetro, perché se ti manca Dybala hai dei problemi veramente grossi, ma tu una partita del genere non la puoi perdere, non te la puoi lasciare scappare, insomma, e quegli errori fatti lì. Ora dice, questa è una squadra che non ha un'organizzazione di gioco, Mourinho è uno che non capisce nulla, per cui non ti dà nulla. Ma pensate che lui ha detto di fare così o di giocare in quella maniera o di fare quelle cose? Non credo, no? Perché non è possibile. Quello che abbiamo visto nel primo tempo è qualcosa di allucinante, cioè sembrano veramente 11 giocatori, 11 persone messe lì in campo. E vabbè, facciamo adesso una partitella, vediamo un po' quello che succede, insomma. È
non è riuscito minimamente, secondo me, a comprendere Mourinho, o l'ha compreso e non è riuscito a invertire la rotta, di un atteggiamento mentale che è stato devastante.
Esatto,
perché l'organizzazione, ripeto, che lui dà molto bene difensivamente anche a livello di centrocampo, ieri non si è lontanamente vista.
Nulla.
Ma anche la palla che dà Tahirovic a Kumbulla, che poi fa l'errore già quella palla lì, è una cosa da non fare. E quindi veramente tutto clamorosamente brutto, tutto clamorosamente difficile, tutto clamorosamente
poi
già visto.
Poi discutiamo, no, le scelte, che là, magari il Camarà, questo non si è più visto, è sparito. Ora non è che parliamo di
Pirlo,
capito? Esatto.
No, cioè comunque gli faccio una domanda,
è uno che adesso può è sceso nelle, diciamo così, nelle graduatorie, insomma, no? Poi devi
dici?
Forza. Beh, insomma, abbastanza. Quindi insomma, se adesso fa quasi il vice a Tahirovic, insomma, veramente è stato un acquisto che non ha dato assolutamente nulla. Quindi Solbakken adesso al di là di tutto, lei dice sai gioca Solbakken ti risolve la partita, no, però vorremmo pure cominciare a vederlo,
è quello. No, però ecco ieri magari
allora, su quello si discute, no? Poi dopo alla fine, poi Fede lo sai, Patrick, è normale, no? C'è il risultato, se il risultato è negativo e allora tiri fuori tutto,
buono,
se il risultato
tutto,
è positivo, hai visto quanto siamo bravi, pure con i ragazzini abbiamo vinto, cioè lì poi il risultato che ti dà.
Certo.
Comunque,
però con Napoli noi abbiamo avuto però l'atteggiamento diverso, ho detto hai perso, ok, però non meritavi tutto quanto, stessa solfa che abbiamo anche
una concentrazione
contro l'Atalanta,
diverso,
che abbiamo sentito
diverso.
Esatto, cioè, hai visto la roba, se poi dopo vedi una partita come ieri, con tutto il rispetto della Cremonese che c'ha, con giocatori umili ma determinati, e ripeto, non è che si siano inventati niente, cioè lei dice sai la Cremonese ha fatto delle cose come era il Foggia di Zeman che giocava e ti travolgeva, la Cremonese ha fatto il suo, e poi è chiaro, hanno tirato in porta dopo 2-0 perché un gol l'hai fatto te con l'autorete e l'altro l'hai propiziato te con retropassaggio e l'errore di Kumbulla, che poi ha dato il via al calcio di rigore. Per il resto non è che hanno fatto nulla, dici sai ti hanno messo sotto, non te l'aspettavi, oppure sai hai visto sti talenti straordinari, no,
però è ammesso, la Cremonese è stata brava a mettere a nudo i difetti della Roma con un'organizzazione semplicemente.
Assolutamente
non ha detto
basica, se sono stati là, hanno prestato e hanno annullato quelle che sono le armi della Roma, ma ripeto, io ho visto da parte della Roma in fase difensiva delle cose che aiuto.
Però ecco, vedi, c'ha un'organizzazione sicuramente la Cremonese, ma non basta quella, perché è ultima in classifica.
Però quante volte abbiamo detto che poi
sta carico Marconi
oggi, uno distrattamente può interpretare, sai, quando si dice beh i portieri tutti contro di noi fanno i fenomeni, o quando si dice beh con noi la Cremonese ha fatto il partitone. No, la Cremonese tante volte lo si è detto anche con Alvini in panchina, giocava bene, raccoglieva meno, proprio perché aveva dei giocatori,
giocava
insomma,
bello.
Comunque
per me giocava bello, non giocavi bene, giochi bene fai i punti.
Beh, però lì nì, perché effettivamente i giocatori erano tanto di basso livello, lo sono ancora, al di là di un mercato di gennaio in cui hanno provato un po' a rinforzarsi, però giocava anche con questa organizzazione, e l'esempio che ti facevo prima era proprio quello della partita di campionato, cioè è una partita identica della Cremonese, la bravura della Roma o la fortuna se vuoi è la traversa di Dessers che ti tiene lo 0-0 e poi una palla inattiva che è la tua capacità, quindi brava Roma a sbloccare la partita, però
non
è quella
dubbio.
Squadra lì la Cremonese, cioè ha messo in difficoltà le big, ha messo in difficoltà anche l'Inter,
infatti Alvin è stato cacciato, insomma.
Sì, va bene, per carità.
No, per ti dico questo Fede, non perché è giusto il tuo discorso, però alla fine qui si sta giocando, comunque questo è un campionato e se non mi fai i risultati vai via.
Certo,
non c'è niente da
fare,
capisci? E questo è purtroppo, per fortuna, non lo so, cioè si gioca per arrivare fino a un certo punto. Non credo che se la Roma fosse allenata, in questo caso può essere da Alvini o da Ballardini, e se facesse il gioco della Cremonese fosse comunque ultima in classifica, la gente sarebbe contenta.
Assolutamente no, cambio in panchina che comunque deve, al di là del fatto che Ballardini è un ottimo subentrante in panchina,
assolutamente,
no?
Sì, fa sempre meglio degli altri.
Esatto, e quindi sta, ha messo a posto delle cose, meriti assolutamente suoi, però quante volte, Carlo, abbiamo detto che non si ha pazienza con gli allenatori?
Vero, vero, quindi, ma mi pare che qua sia stato così, qui anzi voglio dire.
Dici, con Alvini ne hanno avuta tanta?
Ah no no, pensavo dicessi della Roma.
No, parlavo della Cremonese, ma però sai, perché tu mi dicevi l'hanno cacciato, sì, ma tante volte
comunque,
è successo.
Sì, però calcola comunque che sono realtà completamente diverse, dove l'obiettivo della Cremonese non è certamente quello di arrivare in Europa. Cioè, non credo che l'obiettivo fosse quello di arrivare in Europa League o in Champions League, no? Magari poteva essere quello di salvarti, e quindi se non arrivi neanche a quella possibilità di poterti salvare, lo prendono e lo cambiano. Però ti dico io che anche se la Roma si fosse qualificata ieri sera, giocando come ha giocato ieri, facendo la partita di ieri, magari, che ne so, pareggi, fai 2-2, poi arrivi ai supplementari, vinci ai rigori, io sarei stato avvelenato uguale.
Lo sarei stato. Però il risultato sposta tanto.
Sono d'accordo, ma sarei rimasto avvelenato uguale, come la gente si avvelenò quando nel 2015 riuscimmo a qualificarsi col Bate Borisov, te lo ricorderai, nello Stadio Olimpico, facemmo uno 0-0, la Roma si qualificò alla fase poi di eliminazione diretta, poi dopo con Real Madrid siamo usciti fuori e c'era Garcia, eppure finita la partita erano circa 30.000 persone che ci stavano tutti a fischiare. Perché tutto c'eravamo comunque qualificati. Questo vuol dire che poi sì, d'accordo, però insomma nella prestazione da te mi aspetto comunque qualche cosa di più.
Assolutamente.
Allora, se hai comunque una squadra che ha un organico inferiore, allora dice sì, giochiamo, cerchiamo in qualche modo, che ne so, di divertirci, ma tanto sappiamo che oggi stiamo qui, domani ritorniamo giù in Serie B. Allora, ma avuta una squadra che ha un organico differente, ti devi aspettare per forza di cose anche prestazioni diverse.
Sono pienamente d'accordo. Aggiungo soltanto, quando ti facevo il discorso legato alla Cremonese, che dal mio punto di vista, e sono curioso di sentire anche quello degli amici all'ascolto, e ricordo i contatti 351 39 39 337 per mandarci un messaggio vocale, 06 40 04 1927 per chiamare e intervenire in diretta. Quello che ti dicevo, Carlo, è che dal mio punto di vista, se spieghiamo l'organizzazione della Cremonese, è una realtà, perché l'hanno mostrata in questa stagione, poi ovviamente con dei limiti che li hanno portati a non fare risultato, ma ovviamente è sempre la Cremonese, e quindi la Roma ha i suoi demeriti giganti, e quello che è successo ieri resta gravissimo, questo lo sottolineo ancora di più, proprio perché comunque con le tue riserve puoi battere la Cremonese,
certo,
e la Cremonese stessa aveva tante riserve in campo. Comunque adesso sentiamo anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e poi continuiamo a parlarne.
Primo tempo 06 40 04 1927, su Radio Romanista. A tutto campo primo tempo, solo su Radio Romanista. Ogni sabato mattina dalle 10 alle 14 Chiara Ciotti e Matteo Roscioni ti accompagnano alla scoperta del weekend sportivo, per sapere tutto quello che c'è intorno alla Roma. A tutto campo primo tempo, solo su Radio Romanista.
Immobile Dream propone la vendita di splendidi appartamenti in costruzione nel centro residenziale Borgo Verde, un progetto innovativo che spiccherà per qualità ed eleganza. L'acquisto è garantito da fideiussione. La vicina stazione Ponte Galeria garantirà agli acquirenti una valida soluzione per raggiungere il centro di Roma, all'aeroporto di Fiumicino e non solo. Per arrivare dal Gra, prendi l'uscita 31 Ponte Galeria, percorri via della Magliana fino all'altezza della via Portuense al numero 1415. Immobile Dream vi aspetta sul posto tutti i giorni, compresi i festivi.
Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
Primo tempo su Radio Romanista.
8:25, torniamo in diretta e facciamolo partendo dai vostri pensieri. 351 39 39 337.
Buongiorno ragazzi, forza Roma, Riccardo. Ieri è stata una partita orribile, vergognosa, assolutamente assurda, perché c'è stato anche dell'assurdo nella partita, soprattutto nel primo tempo, e sotto Regno soprattutto. Vista dallo stadio sembrava davvero una situazione in cui c'erano 11 persone, non giocatori, persone che stanno approcciando alla scuola calcio Messella, che non sapevano assolutamente dove si trovassero. È stata una cosa vergognosa.
Questo è il pensiero da parte di Riccardo. Abbiamo due ascoltatori al telefono, io vorrei prenderli entrambi a questo punto.
Ensemble?
Come?
Ensemble? Insieme?
Questo non mi sovveniva. Comunque siamo live con Patrick Von Brook e Carlo Zampa.
Eccomi.
Allora ripartiamo proprio dai nostri collegamenti. Al telefono abbiamo Giovanni e Mario. Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, non insieme.
Ciao.
Ok, con calma. Giovanni, dici la tua e poi però Mario ti risponde. parlate tra tifosi.
Ok, io volevo parlare della partita di ieri sera, inguardabile, tutti i giocatori, a partire da portiere, i ragazzi attaccanti. L'unico che si è salvato, Porello, è poi Belotti, che se non gli arrivano i palloni non la butta dentro. Io volevo parlare pure di Ballardini,
sì,
che sinceramente io lo vedo un po'
Giovanni, andiamo per ordine. Voglio sentire, sì, l'opinione di Mario sul discorso dei giocatori e su Belotti, che secondo te si salva.
Sì, sì, per me ieri Belotti ha giocato. È l'unico che almeno non, magari non vede tantissimo la porta, l'ha vista al 94esimo, però quantomeno lotta. Ma c'è un problema di fondo, secondo me, c'è un problema di mentalità che questa squadra non ha. Tanti giovani, rosa incompleta, ma io sono convinto che, in particolare Carlo, che saluto, ci siamo conosciuti, ciao, anni fa, la pensa come me. Cioè, è una squadra che, se neppure Mourinho riesce a trasmettere la mentalità vincente, la decima, quindi la coccarda d'argento, l'autostrada che avevamo verso la finale, penso che faticheremo ancora tanto prima di averla.
Giovanni?
Sì, poi volevo parlare di Ballardini. Secondo me è un buon allenatore, che non, diciamo, che come qualcuno disse, non faccio nomi, allena squadrette, allena soltanto squadrette. Io mi ricordo che quando allenò il Palermo aveva una buona rosa, penso. Ieri, oltre che a Napoli, ha dimostrato che da quando è arrivato qualcosa è cambiato, diciamo, nel muoversi nella rosa.
Sì, i risultati dicono questo, sei d'accordo Mario?
Sì, è un buon tecnico, però, cioè, gente, abbiamo il miglior tecnico in circolazione. Se neanche lui riesce a motivare, e poi, detto chiaro, ogni conferenza stampa, pure ieri sera, guardate che ha di nuovo rimarcato che la rosa è incompleta.
Sì.
C'è niente da fare, in questo mercato c'era da comprare qualcuno, non ci siamo riusciti. Il problema Zaniolo non ha fatto che amplificare la problematica, però ci barcameniamo per questi 5 mesi, ma se a giugno non la contentiamo, questo se ne va.
Mi pare di capire, Mario, che tu sei molto mood pro Mourinho, colpa tra virgolette, sì, della rosa e dei giocatori. Giovanni, tu sei d'accordo con Mario o pensi che il tecnico abbia le sue responsabilità un po' più, insomma, in percentuale?
No,
più
il tecnico più di fare quello che sta facendo adesso, non credo. La squadra, dopo aver vinto una coppa di recente, io penso che dovrà iniziare un campionato diversamente. Con la rosa che abbiamo, io penso che i giocatori che abbiamo devono abbassare, cioè devono anche avanzare i giocatori che abbiamo. Diciamo che se la situazione Zaniolo l'avesse gestita diversamente, che dice ok, me ne voglio andare, però mi sto zitto, faccio il 150% nel campionato e appena finisce il campionato, ok, si aprono le porte, ma a 3 giorni, da una settimana dalla fine, tu mi dici io non sono fuori rosa, niente, non c'è manco il tempo di ricevere un'offerta, quindi che cosa succede? Adesso stai fuori, mandi le scuse, quello che è successo, però io dico dai il 150%, finisci di fare il campionato, beh, ti fai vedere da tutto il mondo, che non è che ricevi solo l'offerta da Bournemouth, scusate,
sì,
cioè solo loro hanno, è il Milan,
sì, certo, non era il mercato più adatto a farsi vedere dopo questi primi 6 mesi. Il tuo discorso lo capisco pienamente. Ragazzi, vi ringrazio per averci detto la vostra.
Grazie
a Giovanni e grazie a Mario. Alla prossima.
Il buongiorno del tifoso della Roma è solo il primo tempo di Radio Romanista.
Le 8:30, questo è Primo Tempo, questa è Radio Romanista, live con voi Federico Marconi, Patrick von Brook e Carlo Zampa. Ripartiamo da Patrick, che voleva, sì, rispondere.
No, voglio dire una cosa su, sì, Ballardini. Ballardini ha, okay, allenato squadre, diciamo, di medio-basso livello, dalla Lazio in giù, e secondo me però è un bravo allenatore. Cioè, non ha avuto l'opportunità di allenare squadre migliori, ma è uno che parte forse giusto alla Lazio, dove ha vinto la Supercoppa, ma a momenti stava facendo la cosa migliore di tutti perché stava per portare in Serie B. Ma lui ha sempre fatto, quando è subentrato, meglio del predecessore, senza eccezioni, ha sempre fatto meglio ed è secondo me un tecnico comunque sottovalutato. Adesso se è un tecnico da grande squadra, questo sinceramente non lo so. Se mi chiedessero a me, detto, prenderesti Ballardini, che ne so, alla Roma, direi forse di no, però è un tecnico molto bravo e io ripeto, ho avuto modo di vederlo lavorare sul campo e in panchina da vicino a Cagliari ed è innanzitutto una persona seria, una persona per bene ed è un tecnico che, ripeto, rispetto a tanti altri che sono molto più pompati, è secondo me uno bravo, uno che ha idee, uno che porta a casa il risultato, quindi allenato sì squadre piccole, ma questo non significa che non sia bravo.
Carlo, secondo te alla fine la Cremonese, non ti dico si riuscirà a salvare, perché insomma i punti sono tanti, serve un miracolo, ci andrà almeno vicino o pensi che in campionato non ci sia storia al di là di Ballardini e quindi a maggior ragione che la partita di ieri sia stata o che il momento che sta vivendo la Cremonese sia più che altro di passaggio?
Insomma, loro hanno 10 punti di distacco dallo Spezia che è la quart'ultima in classifica, adesso risarà la partita con Lecce, ma qualcosa in più sicuramente farà, però soltanto un miracolo potrebbe salvare la Cremonese. Se riuscisse a fare questo, Ballardini avrebbe fatto veramente veramente un miracolo.
Sì.
Però qualcosa in più sicuramente secondo me farà rispetto a quello che ha fatto finora, insomma, quello che ha 8 punti in classifica, quindi insomma, dopo un girone mi pare veramente niente, quindi penso sia anche abbastanza facile magari fare qualcosa in più.
Certo, continuiamo a sentire i vostri messaggi vocali al 351 39 39 337.
Buongiorno ragazzi, una delusione assurda, comunque le colpe non sono di nessuno, però voglio dire, se vuoi vincere questa partita metti tutti gli effettivi visto quello che aveva fatto a Napoli e poi al secondo tempo metti tutti i ragazzini, tanto facevi la stessa identica cosa, hai fatto la stessa identica cosa, metti al sicuro la partita e poi cambi, perché voglio dire, di solito si fanno così le cose, non è che fai entrare tutti in primavera, poi dopo ti devi risolvere al 96esimo, dopo non la prendi più la partita, non la prendi più.
Io su questo sono d'accordo, anche se dopo è facile, per carità, però è un modo di fare turnover. Banalmente, il Dybala di turno che tu vorresti far riposare spreca più energie fisiche e mentali per dover riprendere la partita.
Io su Dybala, devo essere sincero, sono forse l'unico cambio che ho compreso di Mourinho, di Dybala e Abraham, perché secondo me Belotti ieri ha giocato bene. E Çarawi ieri è mancato, per esempio, e Dybala, come ha detto Mu ieri nel post partita, se si dovesse far male ti salta un mese per passare la Coppa Italia, cioè non è che va tanto meglio. A centrocampo, con tutto il rispetto di Tahir, forse sarei andato un po' più sulla sostanza e poi avrei fatto altri cambi, quindi lì Çelik ci stava che giocasse, ma nessuno penso si potesse aspettare che Çelik ieri scendesse in campo in questo modo disastroso, così come Kumbulla. Adesso Kumbulla, secondo me, mi sembra ieri proprio ne parlavamo, Carletto, che magari non è un giocatore che ci fa impazzire, non è la nostra prima scelta, sì, ma che fa quel macello lì ieri e dai, non ci siamo dentro, come posso dire, non te l'aspetti, non si può fare.
No, ma poi lui, tra l'altro, un'altra cosa l'ha fatta ieri Bagnez, certo, ha fatto un passaggio laterale e ha buttato in fallo laterale.
Oddio santo, vero.
Ha fatto una cosa, in questo momento Bagnez è al di là delle follie che ogni tanto lui però è uno di quelli che insomma sì, sta andando bene, poi ogni tanto gli prendono questi, va con l'encefalogramma piatto e comincia a fare delle cose allucinanti. Ieri a un certo punto ho visto che ha fatto una cosa.
T'ho pensato ieri, Riccardo, non hai idea quanto.
Ha preso un raccattapalle per un compagno di squadra, perché gli ha dato la palla a lui.
Sì, senza senso.
Senza senso.
Sì, poi al contrario, col pallone verso indietro, tra l'altro.
Esatto.
Con Çelik che ovviamente era salito sulla fascia, esatto, e lui la dà al contrario.
Cioè, Federico, secondo me, ha fatto la faccia adesso che ha fatto ieri quando ha visto quella palla di Bagnez, è proprio identica, cioè proprio ha riproposto lo schema facciale.
Ragazzi, che dire?
Basta che non dici quello che hai detto ieri quando ha dato quella palla, né io né Carlo, perché
no,
altrimenti
posso dire che
non ci mandano le mail, le raccomandate.
Sul palo di Abraham mi sono messo a ridere. E ho cercato le telecamere, ho detto dai,
che poi anche là, no, dice, però ha preso il palo, no, se l'è mangiata.
Vai, sì,
la, non è che ha preso il palo, se l'è mangiata, non è che ha preso il palo.
No, è quello,
prendiamo tanti pali, no, no, se l'è mangiata, e dai, Smalling, sì,
Smalling, dai, ha sbananato.
La porta è diventata un optional, la prendiamo pochissime volte, questo è un altro difetto, insomma.
Infatti ieri Sarr, una parata, quella bella su Pellegrini, sì, che, esatto. Però per il resto Nandy ci ricordo, sai, di interventi prodigiosi di un Carnead che è arrivato a Roma, esatto, mostrando quello che non fa vedere mai. Anche lì possiamo fare una formazione alto che lista del pallone d'oro. Ieri questo non c'è stato, dai, guarda che è veramente complicato commentare la partita di ieri, perché è tutto talmente brutto, no, che anche fare un'analisi diventa difficile.
Dai, allora facciamo così, proviamo a far fare un'analisi a un nostro ascoltatore che ci manda un messaggio vocale, sempre al nostro numero WhatsApp 351 39 39 337.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Andrea da Pomezia sono. Purtroppo ieri sera abbiamo visto che sicuramente, perché sembrerebbe anche ingiusto prendercela con i ragazzi, ma comunque Tahirovic, Volpato, secondo me saranno dei buoni giocatori, ma non sono ancora pronti, e te l'ha dimostrato che poi come becchi una squadra di Serie A, poi non ha manco vinto una partita in campionato, però vanno in difficoltà i ragazzi purtroppo, e niente, peccato, occasione sprecata.
Buongiorno ragazzi, una delusione assurda. Comunque, le colpe non sono di nessuno, però voglio dire, se vuoi vincere questa partita, metti tutti gli effettivi, visto quello che aveva fatto a Napoli.
Manda un messaggio vocale al WhatsApp romanista 351 39 39 337. Questo è Primo Tempo su Radio Romanista. Radio Romanista Meteo.
Con gli amici di Radio Romanista, da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per la giornata di giovedì sul Lazio, giornata che sarà stabile ed assolata, con solo qualche nube innocua di passaggio nel corso del giorno. Temperature massime che supereranno i 10 gradi, localmente raggiungeremo anche punte di 14 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
Radio Romanista.
Salve, vorrei un'auto elettrica.
E come la vuole? Divertente? Stilosa? Più scattante?
Perché scegliere se c'è Mini? Con Mini Full Electric sarà sempre un'elettrificata. Tua con finanziamento Mini Free ed eco incentivi statali ove applicabili. Fogli informativi disponibili nelle concessionarie Mini aderenti e su Mini.it.
Romanista.
E se facessimo una bella stanza per Anna?
Rischiamo di restare al verde.
Ma che? A febbraio Iperceramica fa tantissime offerte su pavimenti, rivestimenti e vernici.
Prevedo un futuro roseo per la cameretta di Anna.
Iperceramica, vieni a innamorarti di casa tua.
Il buongiorno del tifoso della Roma è solo il primo tempo di Radio Romanista.
Buongiorno ragazzi, secondo me è troppo facile parlare alla fine e dire ci voleva questa formazione, ci voleva questo giocatore. No, l'unica cosa che si può dire è non puoi perdere con l'ultima in classifica. Ci sarà pure una differenza di rosa e di allenatori e di società. Tutto qua, io sono abbastanza arrabbiato, però non ho la fantasia e la forza di parlare. Però sempre di strillare Forza Roma. Ciao ragazzi.
Quello sempre, no? Caro Carlo Zampa.
Assolutamente sì. Ci vuole, come si dice, il dolore della sconfitta, no? Che sì, è quello che secondo me non abbiamo avuto a Napoli. A Napoli non c'è stato il dolore della sconfitta. Si sono troppo
adagiati sulla prestazione
e compiaciuti sulla prestazione. No, per me no, hai perso la partita e ti sei confrontata con quella che oggi è la prima serie della classe, ma che comunque non veniva pronosticata da nessuno come la squadra che poteva avere addirittura 13 punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato.
È vero.
Quindi vuol dire che qualcosa in più hanno fatto, quindi vuol dire che quello che tu hai fatto è insufficiente per cercare di arrivare a certi livelli. Quello deve essere il dolore della sconfitta, non soltanto quello con la Cremonese, che è sicuramente un dolore enorme, ma il dolore della sconfitta invece ci deve star sempre, anche in quell'occasione, così come quando vinci ci deve essere la grande soddisfazione, sì, ma deve essere comunque la spinta, la linfa vitale, un qualcosa in più cioè qua non è una sorta, diciamo così, di reality dove devi far vedere le cose come sono belle, basta, insomma, ti devi compiacere, non esiste al mondo. Cioè quando è stato fatto un tipo di lavoro e di progetto con Luis Enrique, ce lo ricordiamo tutti quanti, era diventato una sorta di laboratorio la Roma, dove poi sì, vabbè, potevi anche perdere, però c'era il progetto, per cui era comunque un tipo di lavoro che si stava facendo, perché poi era un progetto futuribile, che poi dopo è durato veramente quasi niente, e dove tu vedevi i giocatori, e ricordo cos'è Angel, ricordo Bojan, no? Che, sì, si perdeva, però poi alla fine insomma
t'a vedevi posto.
T'a posto, non era un problema. Ma era un problema di chi? Ma di che cosa? Di che cosa? Eccolo qual è il dolore della sconfitta. Però allo stesso tempo, e questo è un grosso difetto che abbiamo noi qui, che quando vinci qualcosa, come è successo l'anno scorso con la Conference League, non diventa un punto di partenza, diventa un punto di arrivo. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza quello. E purtroppo è la differenza tra noi come mentalità e la mentalità che hanno al nord. Cioè se a Milano o a Torino vincono qualcosa, noi diciamo vabbè basta, abbiamo vinto, siamo bene così, andiamo avanti così per 10 anni con questa vittoria. Non esiste al mondo. L'anno dopo devi continuare a vincere, devi fare un qualcosa, un passetto in più, devi mettere un tassello in più per fare qualcosa comunque di più, per migliorarti. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. E qui magari non lo so, ma mi riferisco pure a quello che ha scritto ieri Zaniolo del fatto del col gol, no? Pensavo che in qualche modo avevo ricambiato, non hai ricambiato niente, hai fatto un gol,
per amore di Dio,
perfetto, ma hai fatto il tuo, hai fatto il tuo, adesso devi fare di più, non che con quello hai finito.
Grazie.
Bello. No, è chiaro. Rispondiamo più che altro a un altro pensiero del nostro ascoltatore, che è facile parlare dopo. In realtà noi non siamo qui per fare previsioni, non facciamo pronostici, a parte quando con Simone Valdarchi la mattina tra le 6 e le 7 scherziamo e sbagliamo poi tutti quelli del weekend. Però siamo qui per analizzare, per certo, parlare, ovviamente non per metterci, per prenderci la briga o avere l'arroganza di dire ha sbagliato lui, era giusto fare in quest'altro modo, anche perché non abbiamo le competenze, né io né Patrick né Carlo,
anche quelle divinatorie ancora, diciamo, ci sto lavorando, ci sto provando da un po' di tempo, ma ancora diciamo non sono riuscito a pieno, qualche volta sì, ma è come nel Napoli, no? Dice come fai a non sapere che il Napoli ha fatto delle operazioni di mercato, alzi la mano chi a livello europeo avrebbe pronosticato che il Napoli si divorava questo campionato, certo. Cioè divorava nel senso positivo del termine. Ma non è, io non sono un direttore sportivo, chiaramente noi siamo qua per vedere e cercare di prevedere quello che succede prima, e analizzando diciamo le scelte di formazione se ci possono sembrare, poi c'è il campo che può stravolgere qualsiasi tipo di pronostico, e si parla, si analizza, amando poi la Roma ancora di più, perché questo poi diciamo il punto anche essenziale. Noi qui stiamo cercando su Radio Romanista di fare un'analisi senza lasciarci poi diciamo anche trasportare dal disfattismo o dal opinionismo che è dilagante, poi ognuno perché noi pensiamo, proprio dico noi perché questo veramente ci accomuna tutti quanti, pensando diciamo comunque sempre di farlo nel bene, non portando avanti quelle che possono essere delle nostre opinioni o tutto quanto, perché cioè adesso faccio un esempio stupidissimo, a me piace Belotti, a Carlo piace poco, quindi parliamo di una cosa adesso che non è che sia rilevantissima, se Belotti fa 25 gol in una stagione Carlo è contento, se Belotti non segna mai cicca completamente una stagione dove
non è che Carlo gli dice te l'avevo detto,
ecco, cioè, non ce ne può fregare di meno, cioè io ritengo Mourinho il più grande allenatore di tutti, ma se Mourinho da adesso dovesse perdere tutte le partite fino a fine stagione o dovesse fare delle cose assurde, ciao Mourinho, grazie, è stato bello quello che ci hai regalato, addio. Come Zaniolo, a me Zaniolo è un giocatore che ha fatto impazzire, la lettera di ieri a me sinceramente fa impazzire il negativo, perché trovo che sia stata una occasione persa, e soprattutto che siano, e non lo so poi se sia così, perché non ho non sono nella testa di Zaniolo, ma cerco di vedere quello che può essere la comunicazione, quello che può emergere, una lettera dove secondo me intanto manca una presa di responsabilità e un pensiero diciamo rivolto in un certo modo anche alla stragrande maggioranza dei tifosi, escludendo quelli che poi vanno a rompergli le scatole sotto casa, che non sono giustificabili. Certo. Ma dire anche sì, forse anch'io ho fatto delle cose, perché il coso è che sono giocatore della Roma, l'ha tolto lui da Instagram, non è che l'ho tolto io. Mentre Marquinhos, che oggi potrebbe anche veramente pensare alla Roma con tutto il rispetto, con un sorriso, perché sta capitano del Paris Saint Germain, una delle squadre più ricche, se non la più ricca al mondo, al di là della provenienza dei soldi, ma invece lui ce l'ha proprio scritto: sono ex giocatore della Roma, dove è stato un anno. Quindi questo l'ha fatto Zaniolo, e noi cerchiamo appunto di vedere le cose che succedono e di parlare dopo. E grazie.
No, tra l'altro, se mi permetti, Patrick, sì, sì, parliamo dopo, ma le considerazioni sul dopo lo fanno tutti. Sì. Si fa anche l'allenatore,
esatto,
sulle considerazioni sul dopo, cioè dopo il primo tempo lui ha cambiato quattro giocatori, quindi vuol dire che quello che aveva fatto prima magari era sbagliato, o comunque aveva visto determinate cose che in base alle sue scelte non sono poi andate bene. Sul dopo le fanno pure i presidenti, che cacciano gli allenatori.
Ah, certo.
Quindi le considerazioni sul dopo le fanno tutti.
L'importante è farle soltanto, nel nostro caso.
Esatto, che magari fa soltanto critica, ecco, in questo caso. Stop.
Sì, ecco, l'importante poi è metterci nei panni di chi, torno a ripetere, è più competente di noi, e quindi farlo senza arroganza o vendendo verità. Io è dalle 6 di stamattina
esprime un'opinione.
Sì, no, infatti dipende sempre come si fa, e si può fare senza problemi. Io per esempio da stamattina alle 6 che esprimo un'opinione, ma accolgo opinioni opposte alla mia. L'ho fatto con i messaggi vocali, con le chiamate, con Patrick, con te, perché abbiamo parlato della Cremonese, quindi insomma, questo è. Però
è il confronto, Fede, questa è la cosa
buona. È fondamentale.
Mancherebbe altro.
In ogni caso, l'abbiamo accennato, quindi sposterei a questo punto il focus in questi ultimi 10 minuti insieme, Carlo, su Nicolò Zaniolo.
Questo è Primo Tempo su Radio Romanista.
8:47, la lettera che precede Roma Cremonese, scritta da Zaniolo a Lanza. Chiedo a Patrick di rileggercela se possibile, o comunque rifarci un remind per ripartire da lì.
Allora, eccoci qua, Fede. Zaniolo scrive: sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane, parecchie non sono veritiere. Sono arrivato a Roma da sconosciuto e Roma e i romanisti mi hanno accolto come uno di loro, mi hanno trasmesso fiducia, coraggio e affetto nei momenti terribili e bui degli infortuni. A Tirana, con quel gol, sentivo di aver ricambiato tutto ciò che avevo ricevuto, contribuendo a regalare una gioia indimenticabile a tutti i romanisti. A 23 anni ho vissuto esperienze che molti miei colleghi non vivono in un'intera carriera: cadere, rialzarsi, cadere di nuovo, rialzarsi ancora, vincere. In questi ultimi mesi ho attraversato un periodo delicato in cui risultava difficile capire quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Mi sono però sempre impegnato sul campo in allenamento con la massima professionalità. E poi l'episodio delle minacce dei tifosi, dice Zaniolo: per la prima volta in questi giorni ho avuto paura per me, per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato. Non mi era mai successo e mi sono spaventato molto. Il futuro nelle nostre mani, io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma. Firmato Nicolò Zaniolo.
Beh, Patrick diceva che Carlo ha accennato prima, ecco, quindi è bello.
No, perché infatti dopo l'ho letto ho detto quindi?
Sì.
Scusa, non ho sentito scuse da parte sua, insomma, perché poi alla fine
che è quello che ha detto Patrick subito.
Appunto, insomma, non avevo dubbi, ma insomma, al di là di questo, ma è normale. Perché poi tu puoi dire qualunque cosa, ma ti sei tolto tu, te ne sei andato tu, hai tolto tu dalla tua biografia il fatto che sei allenatore, che sei giocatore della Roma, ti sei strappato la maglia dopo Roma-Genova, l'hai fatto te, dopo che l'allenatore ti aveva sempre comunque difeso, sempre, quindi non sei stato abbandonato dall'allenatore, sei tu che hai abbandonato la Roma, sei tu che l'hai lasciata. Il problema è che lui si è infilato in un vicolo cieco. Mm-mm. E questa lettera secondo me nasce dal fatto che comunque lui si è infilato in un vicolo cieco. Il tutto secondo me nasce dal fatto che lui, dopo, ecco che faceva riferimento ancora a quel gol a Tirana, grazie sempre, ci mancherebbe, grazie a lui, grazie a chi, alla squadra in quel caso, all'allenatore, tutto quello che c'è stato, alla società, perché siamo riusciti a ottenere un trofeo. Però lui fa sempre riferimento a quello, perché lui da là pensava di avere, tra virgolette, diritto al rinnovo del contratto, a quelle che erano le sue richieste. Allora, quando lui dice sono state dette o scritte cose non veritiere, quali? Dimmele, perché ce ne stanno tante che sono state dette. Che tu volevi il rinnovo del contratto 4 milioni, 4 milioni e mezzo, 5 milioni, quello che era, non vero questo? e quindi era detto alla società che non è vero che ti sta dietro il Milan, che non è vero che tu non hai accettato l'incontro con i dirigenti del Bournemouth, che non è vero che poi l'hai richiamati per dirgli guarda no, ci ho ripensato, ci voglio andare. Quali sono queste cose non vere?
Ecco.
No,
questo era il mio elettroencefalogramma.
Questa era la risposta di Zaniolo. Risposta? Nulla, tempismo perfetto. Quando cioè, spingi un tasto per sbaglio, ma nasce la magia.
No, perché vorrei capire, insomma, quali sono queste cose non vere. Perché ce ne sono tante le cose che sono state comunque dette. Purtroppo c'è il dato di fatto che è lui che si è tirato fuori. Se è lui che ha detto no, adesso non
o dici, guarda, che non è vero dopo... che mi sono mai tirato fuori. Esatto, fai anche esatto. Una battaglia. Dici, guardate, allora, che io ho sentito dire che io mi sono tirato fuori, non è vero.
Oppure che, come ha detto poi Mourinho nell'ultima conferenza stampa, o anche lo stesso Thiago Pinto, che insomma da un mese lui ha detto ai giocatori, compagni e società che voleva comunque andare via. Cioè, diccele quali sono queste cose non vere. Visto e considerato che comunque tu dici, ah, sono state dette cose non vere, io ho fatto tutto, hai avuto, per l'amor di Dio, questi infortuni, li hai avuti con la maglia della Roma. La Roma giustamente, non è dice, Roma ti ha aspettato, Roma ha fatto quello che doveva fare, è un giocatore suo, è un patrimonio suo, ma la Roma ti ha valorizzato. Tu eri stato scartato comunque dall'Inter, e quello l'ha detto, sono arrivato da sconosciuto, ha fatto il tuo esordio addirittura a Madrid, ti ci ha messo dentro Di Francesco in quella partita. La Roma ti ha valorizzato, ti ha dato l'opportunità adesso di poterti mettere poi in vetrina, no? Di poter eventualmente, poi è una scelta tua, te ne vuoi andare, puoi fare quello che vuoi, ma la dovevi gestire meglio te e fondamentalmente chi ti sta vicino, fondamentalmente chi ti rappresenta, la dovevi gestire meglio, quantomeno metterti nelle condizioni di gestirla meglio. Quindi questo è tutto l'errore, da lì nasce. Per me, ti ho detto, lui si è infilato adesso in un vicolo cieco che poi sperava, perché poi alla fine la sensazione adesso qual è? Che tu in questo mercato di gennaio hai detto me ne vado, comunque vado via, e col Milan dietro che quantomeno ti stava lì aspettando, magari qualcuno gli avrà detto non ti preoccupare, tanto stai così, tanto questi su me hanno bisogno dei soldi, hanno problemi di bilancio, quelle che poi alla fine dicono poi accettano comunque le condizioni. Così non è stato, così non è stato e sarà sempre così, perché finalmente insomma hai trovato comunque qualcuno che mantiene il punto.
Questo è evidente. Poi tra l'altro quello che dicevamo anche prima con Patrick è che questa lettera, no? Caso strano, arriva 24 ore dopo la fine del mercato, quando tu hai la certezza di non avere alternative che non siano rimetterti in mostra con la Roma, e quindi ti riavvicini. Ma d'altronde è quello che è successo con il Bournemouth, dopo che hai rifiutato, ma neanche rifiutato, hai avuto un atteggiamento vergognoso non presentandoti neanche alla dirigenza quando è venuta a Roma per convincerti, per parlare con te, per conoscerti.
Poi ci ripensi.
Atteggiamento neanche Cristiano Ronaldo. E poi che fai? Ci ripensi e dici, se volete io ci sono. Ma giustamente.
E quello me la prendo ancora di più con Vigorelli.
Sì,
mi dispiace, ma prende ancora di più con lui, perché sei tu comunque che fai da tramite, sei tu che comunque dovrai andare a parlare con i dirigenti del Bosmont alla presenza naturalmente del giocatore, ma sei tu che stai lì che lo rappresenti, per cui se tu sai che questo comunque non c'ha nessuna intenzione di incontrarli, li chiami, dici guardate, è inutile, venite, non venite, perché comunque non c'ha nessuna intenzione di fare un contratto con voi e di venire comunque là, stop, no, che questi vengono, rimangono qui. Sì, ma io me la prendo, ho detto, ancora di più con lui.
Sì, ma non c'è nulla di chiaro, quello
a
è il punto.
A meno che anche questo sia falso, e allora ce lo devi venire a dire.
Ma non ce l'ha detto, non ce l'ha detto.
Ce lo devi dire!
È tutto lì, nel senso che abbiamo detto tanto in questi giorni, potrebbe parlare, aspettiamo perché non abbiamo sentito lui, adesso che l'abbiamo sentito era meglio non sentirlo forse, paradossalmente. Ma tu pensi, Carlo, che comunque possa essere a questo punto, no? Era il sondaggio di ieri, Zaniolo reintegrato, messo in tribuna fino a giugno, tu a questo punto cosa pensi?
Non lo so, la vedo un po' difficile, perché penso da parte della società c'è comunque una presa di posizione molto, molto netta, e io l'appoggio in toto. E tra l'altro, ripeto, adesso si penserà poi ad una cessione a giugno, ma io non credo che sarà una svendita a giugno, cioè lui questo probabilmente l'ha capito proprio dall'atteggiamento che ha avuto la società in questo momento, che non è che dice dai, a giugno a questo punto mi vendono a 5 milioni o 10 milioni, sicuramente un po' di meno rispetto a quella che è stata la valutazione che gli ha dato il Bournemouth, ma insomma non credo che andranno molto, ma molto più, sarà molto inferiore rispetto a quel tipo di valutazione là. Quindi questo lui si rende conto e sa perfettamente, visto che il contratto gli scade nel 2024, che il rischio di rimanere fermo per un bel po' di tempo, cioè è un danno per la Roma, per l'amor di Dio, un danno sia economico sia tecnico, perché comunque hai un giocatore in meno. però non puoi cedere comunque a questi ricatti, che poi i giocatori abbiano comunque sempre loro il coltello dalla parte del manico, ma secondo me fino a un certo punto stop, insomma, non puoi sempre cedere ogni volta ai ricatti.
Non siamo alla vigna dei...
Non mi ricordo qual era la cosa, che vigna era.
Vigna no, Clara,
dei Fresconi? Dei
Frasconi?
Frasconi. Dei Fresconi, Fresconi.
Frasconi, poi io.
Primo tempo su Radio Romanista.
8.56, ancora per qualche minuto insieme a Carlo Zampa. Potete chiamarci in diretta allo 06 40 04 1927 per parlare di Roma Cremonese e di lettera Zaniolo all'Ansa. Ovviamente c'è anche l'opzione messaggi vocali al 351 39 39 337, sempre per darci il vostro punto di vista su queste ore non proprio leggere, Carlo, in casa Roma, no? Per un motivo per un altro.
È proprio per questo che dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente sul campo, sulla partita contro l'Empoli, che non sarà certamente un'altra partita facile, insomma. Quindi
pensi che da un punto di vista sia tattico che mentale possa essere più difficile o più facile di Roma Cremonese?
No, più facile non c'è nulla di facile, insomma, perché poi comunque viene da questa eliminazione, viene da due sconfitte consecutive, perché ripeto, a Napoli abbiamo perso, non abbiamo né pareggiato né vinto.
Ma ieri hai perso, non sei uscito ai rigori come
ieri
a Napoli.
Hai perso, esattamente, hai perso male.
Ed è stata la prima vittoria stagionale nei 90 minuti della Cremonese.
E ovviamente contro chi? Contro la Roma. Esatto. È una cosa che solo lo racconta in giro, non ci si crede.
Quindi bisogna pensare solo ed esclusivamente a questa partita. Quindi la questione Zaniolo adesso la risolverà, ci penserà comunque la società, la squadra deve pensare solo ed esclusivamente alla questione tecnica, compreso naturalmente l'allenatore.
Oh, certo.
Sentiamo il pensiero di Marco su Zaniolo. Buongiorno Marco.
Ciao, buongiorno.
Dici tutto.
Innanzitutto piacere di ritrovarvi.
Piacere nostro.
Ciao Marco. Sì.
Ciao, buongiorno.
Ciao,
buongiorno
Marco.
Carlo. Ciao Patrick, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, il discorso per me è, concordo perfettamente con voi, troppo facile scusarsi, cercare l'aggancio adesso, una volta che è tutto chiuso, è tutto finito, è tutto andato. E sinceramente ho anche dei dubbi, non avvalorati da nulla, i miei dubbi personali, che sia realmente stato messo sotto pressione da parte dei tifosi sotto casa, perché da quello che so è arrivata la polizia ma non c'era nessuno. Tutte le notizie che arrivano tutte solamente da parte dell'entourage di Zaniolo. La Roma non risponde, la Roma non replica, i tifosi non replicano. Mi sembra un po' tutto un po' architettato, un po' fatto attentato a mestiere. Però purtroppo un consiglio glielo darei al ragazzo. Cosa prima, come diceva Carlo, cambia procuratore, perché veramente ti ha messo in un cul-de-sac. Grazie, buona giornata a te.
Beh, esaustivo, penso. Un po'.
Io torto.
Un po' negativo, da un certo punto di vista, nel senso esagerato pensare a un. A un fatto che, passate il termine, Zaniolo si sia un po' acchittato la situazione.
No, però si può leggere la situazione in tanti modi, perché se io e Carlo andiamo a mangiare a cena fuori, dico per dire, arrivano due laziali, adesso sto così facendo un esempio, due romanisti a cui non siamo simpatici e ci dicono tipo com'era il film con Verdone, perdiamoci di vista, a Zampa, patica, a testa de... allora quello può essere visto come una minaccia. Io posso dire mi sento minacciato, denuncio e tutto quanto, o è semplicemente l'insulto che ci può stare. Questo, ripeto, io non ero sotto casa di Zaniolo, non so quello che è successo,